Sì, sto arrivando. Ah, sto per strada. No, sto in macchina. Fra un minuto e mezzo sto lì. Oh, non mi fa parlare che sto a guidare, dai. Ci vediamo subito. Ciao, ciao. Perfettamente in tempo, ma non c'è problema, no, 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 tranquillo, 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 tranquillo,
no, sì, ma è tardi comunque.
Gian Froscianti suona il jazz, benvenuti alla seconda puntata della terza stagione di Adesso in Onda, che è anche la 50ª puntata televisiva di Adesso in Onda, quindi una puntata speciale, tra l'altro se ci contiamo anche le puntate che abbiamo fatto in radio, questa è la puntata numero 472, quindi puntatona, puntata dedicata a una ridente località del Ternano, che ancora non si è capito cosa c'ha da ridere, con le Scipoli. È una puntata totalmente con le scivolana, quella di oggi, l'avete vista, l'avete visto con le Scivoli in questo inizio curato dal nostro valente Michael Spezzi, in cui vi abbiamo mostrato un po' il paese che è protagonista assoluto di questa puntata, anche perché tutti i presenti sono in un modo o nell'altro di con le Scivoli. Abbiamo escluso tutti i forestieri, anche della redazione, quelli che non erano della zona. Allora io vi presento subito in questa puntata. Abbiamo ovviamente, non potevamo cominciare con il vicepresidente della Proloco di Colle Scipoli, Roberto Laurenzi.
Buonasera.
Poi abbiamo un Colle Scipolano di importazione, nel senso che in realtà lui è nato a Parigi, è un artista e siccome lui ritiene che Colle Scipoli sia un luogo molto più accogliente per un artista di Parigi, ha scelto Colle Scipoli al Bon Guillon.
Buongiorno.
Giullare professionista.
Diciamo così.
Poi abbiamo la nostra Martina Stella, nuova stella della nostra redazione. Martina non è proprio di Colle Scipoli, nel senso che è fuori borgo, però è di Cospea, quindi diciamo
fuori
l'abbiamo
porta.
Ammessa.
Fuori porta.
Fuori
sono.
Porta. È una Colle Scipolana di fuori porta, ma pur sempre del territorio, così come noi adesso siamo nel territorio, perché non so se quanto si è capito appunto dal contributo iniziale, ma noi qui proprio a Teleterni siamo sotto Colle Scipoli, diciamo siamo nel territorio ancora di Colle Scipoli, perché siamo a Maratta, vocabolo Sabbione per l'esattezza, ma siamo proprio sotto il paese, proprio se potessimo aprire queste pareti vedremmo l'inquadratura iniziale quando si vede proprio il paese, quindi siamo proprio una puntata tutta Colle Scipolana. Io ovviamente abito a Colle Scipoli, come si è visto anche da questo anticipo, diciamo questa preparazione della puntata. Colle Scipoli, un paese diciamo che Roberto non è di solito, anche in questo periodo abbiamo visto le vie erano abbastanza deserte, perché non è proprio un paese particolarmente vivo di solito, ma in realtà c'è stato da poco un evento che si è ripetuto, tra l'altro è stata la seconda edizione, di cui, che è un po' anche lo spunto che abbiamo preso per questa puntata, a cui abbiamo dedicato anche i nostri contributi e le nostre interviste, è cambiata completamente Colle Scipoli per tre giorni, è diventata la città, come dire, nazionale, se non internazionale, del jazz.
Esatto, anche diciamo pure che raccontare in sintesi quello che è successo in questi tre giorni è un'impresa ardua, per quella che è stata la partecipazione del pubblico, la partecipazione degli artisti, la partecipazione dei volontari, in primis la Proloco di Colle Scipoli, che insieme a Luciano Vanni, a Vanni Editore, hanno creato questa atmosfera che poi si è rivelata vincente sia lo scorso anno che quest'anno. Effettivamente, per quanto riguarda le immagini che abbiamo visto all'inizio e quello che è stato il flusso di pubblico nei tre giorni, è ovvio che c'è una grande differenza, ma è proprio questo lo scopo dell'iniziativa che è stata presa, ovviamente al di là delle performance artistiche che si sono succedute negli showcase nei tre giorni. Quello che è molto importante è solamente due cose, poi magari ci torneremo. In pochi mesi il Jazz Hit Fest ha meritato il patrocinio onorario dell'UNESCO, della Commissione Italiana per l'UNESCO, e una citazione di Good Practice presso la Comunità Europea come case history, quindi un'iniziativa da seguire come esempio per il suo impatto zero per quanto riguarda i contributi pubblici, ma anche per quanto riguarda il contributo del pubblico, se posso usare questo gioco di parole, e poi ci torneremo sopra.
La cosa appunto interessante è che non è stato diciamo un festival classico in cui appunto c'è un organizzatore che impianta, no, in un luogo un'iniziativa e diciamo diventa più o meno autoreferenziale, ci vanno gli appassionati del genere. Io credo che Colle Scipoli non c'erano solo appassionati del jazz, perché altrimenti è un genere, diciamo, anzi snob per eccellenza il jazz, è un po' elitario. Altre iniziative jazz anche che siano svolte anche in passato, l'hanno dimostrato, nel senso che di solito la partecipazione non è tantissima. Invece con le scivoli diventava veramente, sembrava il centro del mondo, sicuramente il centro del territorio, perché si sono riversati. Io ovviamente incontravo tutte le persone che conoscevo, stavano con le scivoli in quei giorni. E proprio perché è stata un'iniziativa che è stata vissuta pienamente dal territorio, a cominciare dalla Prologo, che è stata coorganizzatrice insieme alla rivista Jazz It, altra trapiantata con le scivoli, perché Jazz It, Luciano Vanni viene dalla Toscana, ma appunto ha scelto con le scivoli già da parecchi anni, no? Come sede di questa rivista Jazz, che è nata a Terni con le scivoli, ma ormai ha un prestigio di carattere nazionale. E quindi è stato proprio vissuto da tutto, cioè c'era la parrocchia, c'erano i commercianti, c'era la Prologo, c'erano gli abitanti, no, che hanno ospitato i musicisti a casa. È stata un'iniziativa molto vissuta. Io direi proprio di vederci subito il primo contributo sul Jazz It Fest che ha realizzato la nostra Camilla Orsini, che oggi non l'abbiamo voluta in studio, non essendo di quelle scivoli, no? Ma e lei è proprio di, addirittura non è neanche di Terni, di Umbertide, quindi proprio non poteva starci oggi, però ha intervistato per noi uno degli organizzatori, appunto Antonio Vanni, tra gli organizzatori di Jazz It, e Fiorenza Gherardi De Candei, che ha detta stampa del Jazz It Fest. Durante appunto il Jazz It ci hanno un po' raccontato quello che è stato questo festival, quindi servizio di Camillo Orsini montato da Michael Spezzi con Antonio Vanni e Fiorenza Gherardi De Candei.
Allora, chi sono questi musicisti e da dove vengono?
Beh, vengono da tutto il mondo, principalmente sono italiani, sono musicisti e... dove guardo, scusami, guardo da te?
Lì, sì.
Ok, sono musicisti che appena è stato aperto il bando per la partecipazione al festival si sono segnati, hanno proposto i loro progetti, hanno proposto le loro idee e hanno chiesto di essere accolti nel programma della manifestazione. Poi insieme a loro ci sono ospiti da tutto il mondo, in questo momento c'è Greg Hutchinson che sta facendo un workshop, Paul Vertigo, un grandissimo produttore e batterista che ha fatto due giornate di workshop, Michael Cuscona, uno dei più grandi produttori della storia del jazz, e poi posso continuare con tutte le scuole che da tutto il mondo sono venute in questi giorni con le scivoli, un esempio la New York University con la WAPA, Western Australian Academy of Performing Arts, da Perth in Australia. Sono 35 ragazzi che sono venuti a fare un programma estivo e suonare qui al festival. Poi oggi l'ultima performance della Art of Music Jazz Performance Summer Program della Washington University in St. Louis, una scuola molto molto prestigiosa. E, insomma, Siena Jazz per 100 musica, la St. Louis College of Music di Roma per 100 da Torino. Quindi diciamo che questi giorni sono magici perché sono giorni di incontro della comunità nazionale e internazionale. Chi sono questi musicisti? Sono soprattutto, insieme alle grandi star, musicisti che generalmente non hanno occasione di accedere al circuito principale, che ormai è un sistema piuttosto chiuso, di programmazione nazionale. Chi è qua ha un'opportunità di presentare le proprie idee, la propria musica, la propria bravura, quando raramente su piattaforme professionali con un pubblico qualificato, quando in realtà la vita quotidiana dei musicisti è piuttosto dura. Questi ragazzi australiani sono venuti a Colle Scipoli, non a Roma, a Firenze, a Colle Scipoli, e sono innamorati, sono andati via stamattina con le lacrime, sono innamorati di una dimensione sociale, di un'energia, di una situazione che loro minimamente potevano immaginare, e credo che sia questo il bello di viaggiare, australiani in Italia, gli italiani in Australia, cioè il viaggiare in sé è un'opportunità per andare oltre i propri limiti e i propri pregiudizi. Il mio lavoro, io mi sono specializzato in studi internazionali, quindi in study abroad si chiama, e sta proprio in questo, cioè il valore sta nel mettersi in discussione, aprirsi a nuove culture, a nuovi contesti e quindi crescere musicalmente, ma anche aprirsi la mente.
In questo suo percorso dove si pone con le scivoli?
Beh, con le scivoli è diventato un luogo magico, sospeso nel tempo e nello spazio, e in cui persone da tutto il mondo si trovano per stare insieme, fare festa e scambiarsi idee. Cioè è come diventato una specie di piccolo Parnaso in cui cose generalmente impossibili accadono. E l'energia che c'è in questa città va ben oltre quella dei musicisti giovani o maturi. L'energia di questa città sta nell'energia del proloco dei cittadini, che sono meravigliati a vedersi tutta questa gente che gira per le strade, sta nell'energia dei volontari che vengono da 15 regioni, 15 delle 20 regioni d'Italia, sono 70-80 volontari che sono venuti a Colle Scipoli, volontari, pagano per essere qui e farsi un discreto lavoro, faticare sotto il sole, però per esserci e per costruire qualcosa.
L'evento è il simbolo di essere una comunità, essere una cittadinanza, quindi tutta Colle Scipoli sta partecipando a questo evento, dalle case che si aprono per ospitare i volontari o anche eventualmente i turisti o gli appassionati o il pubblico dell'evento stesso, piuttosto che le residenze creative, cioè degli appartamenti che vengono aperti per costruirci dentro degli studi di registrazione aperti gratuitamente per musicisti, sia i musicisti che si esibiscono, ma anche musicisti che vengono a vedere il Jazz Fest per registrare dei demo, e verranno anche promossi questi demo, quindi insomma una promozione in sostanza gratuita, per cui un servizio che viene offerto a chiunque. L'idea è proprio quella di rivitalizzare, di concentrare tante persone che vengono da tante regioni in un posto che però viene totalmente trasformato. Io sono rimasta impressionata dal discorso della macchina ecologica che ho visto qui subito fuori le mura del centro storico, con tanto di colonia di alimentazione.
E questo era il Jazz It Fest, appunto raccontato nel servizio di Camilla Orsini. Torneremo a parlare poi anche di questa appunto grande iniziativa che ha animato il Borgo di Colle Scipoli per 3 giorni alla fine di giugno, ma adesso io volevo anche parlare un po' della storia di questo borgo. Ah, tra l'altro, prima ho dimenticato di dire, non è potuto essere con noi oggi, doveva venire anche il nostro editore Paolo Garofoli, che anche lui è collescipolano, anche lui vive a Colle Scipoli, quindi siamo proprio tutti in famiglia. Dicevamo, innanzitutto il nome, perché ci sono molte leggende anche sul nome, il Colle di Scipione, prima in realtà si chiamava Turocelo, poi nel Medioevo c'era un altro nome.
Turritulum piuttosto che Netriolo, cioè di nomi ce ne sono passati tanti. E, diciamo che l'etimologia del nome, c'è chi vuole farla risalire a Collis Scirpule, cioè colle ricco di cipolle, oppure Collis Scepari, cioè colle dispari, colle unico. Turritulum è comunque il nome che era presente già prima dell'anno 1000, anzi più precisamente Turritulum quod vocatur Collis Scipionis, quindi già centinaia di anni fa si parlava di Collis Scipionis, che è diciamo così l'etimologia più accreditata, cioè colle di Scipione. La leggenda vuole che Scipione l'Africano, di ritorno dalle sue battaglie, passando per la via Flaminia, abbia visto questo bellissimo colle e qui abbia lasciato i suoi legionari feriti, e quindi da lì poi si è insediato tutto il centro abitato. Di fatto non ci sono ancora evidenti reperti archeologici che testimoniano questa presenza, anche se a fine 800 un ricercatore parla di condotte romane sulle quali era scritto il nome Scipione, e quindi da lì forse nasce questa leggenda, ma ripeto è una
quindi potrebbe
leggenda.
Essere il colle di Scipione o il colle delle cipolle?
Sì, ma il colle di Scipione,
comunque la cipolla è una specialità di Colle Scipione.
No, non proprio, questa è una delle ipotesi che è stata fatta, diciamo.
Ormai
che
dovremmo chiamarlo il colle degli gnocchetti.
Magari.
Oppure questo... il colle del gelato, ma tipo scaccano, oggi sono le specialità, diciamo, di Colle Scipoli, gnocchetti alla Colle Scipolana e il gelato tipo scaccano,
certo.
Famoso. No, tornando alla storia, Quindi comunque è di origine romana il borgo?
Questo si dice. Di fatto il documento scritto più antico che c'è che parla di Collecipoli è il Regesto Farfense, la cui iscrizione è presente nella facciata della chiesa del cimitero, la chiesa di Santo Stefano, che riporta la data dell'anno 1085, e in questo registro si parla di una donazione delle case di Collecipoli all'interno delle mura. Quindi nel 1085 esiste già un incastellamento, se lo possiamo chiamare così, del centro abitato di Collecipoli.
Quindi sicuramente medievale, sicuramente. Forse romano, ma sicuramente esatto. Almeno medievale. Io una cosa che mi ha colpito molto di Collecipoli, cioè mi colpisce ogni giorno in realtà, di Collecipoli, da quando ho scelto di venirci a vivere 7 anni fa, poi io ho anche dei precedenti, perché mia nonna era nata a Collecipoli, anche se la mia famiglia era un pezzo di Capitone, un pezzo di Vacone, ma il fatto che è un chilometro dalla città, di fatto, cioè io ci vengo spesso anche in bicicletta, però è già, come dire, un paese, è già campagna. L'altra sera stavo tornando a casa, l'altra notte era piuttosto notte tarda, e mentre arrivavo a casa mi ha attraversato la strada un cinghiale, che poi anche lui penso abbia pensato la stessa cosa. Però insomma, il fatto, io da quando sono venuto a vivere a Collecipoli vedo animali che da bambino, io nato a Terni, proprio in città, in centro cittadino, avevo visto solo sui libri, no? Invece volpi, istrici, ricci, le lucciole, io ormai le lucciole le vedo solo a Collecipoli, perché è difficilissimo vedere ormai. Quindi è comunque anche un pezzo di natura, no? Quasi incontaminata, in realtà di fatto già in città. Questo almeno penso è una cosa che forse è il motivo per cui poi tanti sono invogliati a viverci, non sono l'unico, no? Adesso ci sono molti collescipolani immigrati, no? Tanti giovani anche.
Esatto, esatto, anche perché è proprio la vicinanza con Terni che è stata un po', come dire, determina i pro e i contro di un paese ex comune fino al 1927, ricordiamo che con
ce l'hanno tolto nel 27.
No, senza,
lo rivogliamo.
Senza ricorrere a queste, come dire, richieste che ormai sono anche anacronistiche.
Hanno messo la provincia, hanno tolto il comune. Quindi adesso che tolgono, sì, la provincia potrebbero ridarci.
Potrebbe dare. Tra parentesi, uno dei 4 comuni delle ex municipalità di Terni che hanno visto togliersi la municipalità senza fare ricorso a un referendum, quindi, ma al di là di questo, ripeto, sono ormai cose vecchie. La cosa importante è che la vicinanza con Terni rende Collecipoli fruibile da un punto di vista di qualità della vita, perché come giustamente hai detto si parla di una vita tranquilla, i ritmi non sono quelli frenetici, gli abitanti sono molto ospitali e abbiamo riscoperto questa ospitalità proprio con il jazzit, che fa un po' da spartiacque a quella che è stata la identità del paese fino adesso e quella che sarà l'identità del paese. Ovviamente il jazzit non può diventare l'identità di un paese che ha 1000 anni di storia, ma deve essere un mezzo, un modo per far conoscere Collecipoli attraverso un'idea originale, innovativa e soprattutto accogliente come ospitalità, come qualità di proposte che vanno dagli artisti che suonano in piazza, ma anche dagli incontri, degli scambi di esperienze, il vivere il borgo, che ormai sta diventando un borgo a festival diffuso, come è
stato
definito.
Poi c'è l'idea di fare una serie di festival, esatto, non soltanto esatto, jazz, esatto, ma anche cinema, esatto, e altri arti. Ma parlando anche appunto della storia, no? Di Collecipoli, il jazz è l'ultima delle identità, ma abbiamo un'identità barocca molto importante, perché c'è l'organo Hermans, esatto, attorno a cui è nata un'associazione e un festival anche lì, l'Hermans Festival, ma anche una storia che è significativa, perché alcuni dei personaggi a cui ha dato i natali Collecipoli, tra questi c'è un cardinale molto importante di cui abbiamo parlato anche qualche settimana fa con il vescovo piemontese, e anche un garibaldino anticlericale di quelli più feroci, Rapaccioli e
Giovanni
Froscianti, che citavo all'inizio, appunto Giovanni Froscianti, che tra l'altro non so se era imparentato con l'ex chitarrista dei Red Hot Chili Peppers, credo di sì, perché so che il cognome era Frusciante, insomma, Jack Frusciante, quello che è uscito dal gruppo, il celebre romanzo di Enrico Brizzi. Jack Frusciante si chiamava veramente come Giovanni Frusciante, cioè ha lo stesso nome, potrebbe essere stato un antenato Giovanni Frusciante. Vogliamo parlare, se anche dalla regia Gianluca ci manda le immagini di Rapaccioli, questo cardinale, appunto, che dicevamo con il vescovo piemontese, anche molto amico di San Giuseppe da Copertino, ed è stato anche l'ultimo cardinale ternano vescovo di Terni.
Esattamente, sì. Lui è nato nel 1608 appunto a Colle Scipoli, è stato sia un cardinale che un vescovo e diciamo, ha avuto una grandissima carriera ecclesiastica. Nel 1630 fu nominato abbreviatore.
E il suo ruolo era quello di, nei documenti ufficiali, c'era Monsignor e lui Mons,
sì, no, esatto.
Cardinal Card, no? Questo, era questo, sì. L'abbreviatore, non lo so, chissà che cos'era un abbreviatore, tu lo sai Roberto? No?
Dal nome pensa,
sembrerebbe
metteva le abbrevianze,
forse per le brevi, nel senso delle lettere che venivano
mandate del Papa.
E comunque, appunto, dicevamo prima, ha avuto una grandissima carriera ecclesiastica e addirittura ha partecipato a due conclavi, uno nel 1644, quello che poi ha eletto Papa Innocenzo X, l'altro nel 1655, dove è stato eletto Papa Alessandro VII. Però naturalmente Rapaccioli è importante anche perché è stato vescovo di Terni dal 1646 per una decina d'anni fino poi al 1657, l'anno della sua morte, avvenuto all'interno di un palazzo romano, quindi è stato un esponente molto importante
e anche
per
molto importante
Colle Scipoli, non solo
anche per Colle Scipoli, per Terni, perché tra l'altro è colui che ha fatto di fatto la cattedrale attuale, cioè ha trasformato la cattedrale medievale in quella che oggi vediamo, perché a parte le statue, a parte poi tutte le opere fatte da paglia con i vari portali dipinti, ma in realtà la struttura diciamo barocca della cattedrale di Terni l'ha fatta Rapaccioli, anche se credo che in realtà per lui venire a fare il vescovo a Terni non fosse stata una promozione ma una punizione, perché lui era cardinale prima, non dopo, di solito uno fa carriera, no? Quindi in realtà lui penso che abbia avuto anche qualche problema in Vaticano.
Ma sì, anche perché lui, come ha detto giustamente...
Ti sbattiamo a Terni, esatto. Penso gli abbiano detto.
No, ma non correva buon sangue tra Rapaccioli e Innocenzo X. Questo di fatto ha determinato un allontanamento, un promoveatur ut removeatur, come si suol dire. Quindi nominare un vescovo, un cardinale, sicuramente era, come dire, una sorta di punizione. Ciò nonostante, il cardinale Rapaccioli ha assolto il suo compito egregiamente, visto tutte le opere che sono state fatte, e di fatto ha rischiato di diventare papa, perché alla successiva al successivo conclave molti cardinali suggerivano il suo nome come futuro papa, proprio perché alla morte di Innocenzo X il suo antagonista era gioco forza diventasse papa. Ha dovuto rinunciare il cardinale per motivi di salute, di lì a poco è morto appunto per questa salute cagionevole, e Colle Scipoli è orgogliosa di aver dato i natali al cardinale, anche se nel paese non vi sono opere sue, ma soprattutto invece opere indirette, nel senso il fatto che lui era di Colle Scipoli e che godeva di una grande importanza ha fatto sì che a Colle Scipoli all'inizio del 1600, cioè nel momento in cui lui era cardinale, fossero create nuovi luoghi di culto, abbellimenti delle varie chiese.
Poi in realtà Colle Scipoli non è ternano ma è narnese, questo bisogna, era diocesi di Narni, quindi in realtà a quei tempi erano separate, si sono state unificate nel 1907. Prima di vedere il secondo contributo, due parole dobbiamo spendere anche invece sull'altra, come dire, per par condicio abbiamo parlato di un cardinale, dobbiamo parlare di questo anticlericale che sparava i maiali vestiti da vescovi, che faceva, era un personaggio, Giovanni Frusciante, insomma molto... che poi è stato anche seminarista, no?
Sì, ma allora, innanzitutto, mentre vediamo le immagini, sfatiamo un attimo quello che è l'anticlericalismo di Giovanni Frusciante, o meglio, anticlericale va inserito come termine nel contesto dell'epoca, non magari con l'accezione che diamo adesso. La cosa importante è che ci sono tutta una serie di leggende, sparare appunto i maiali piuttosto che altro. In realtà Giovanni Frusciante è stato un grandissimo personaggio che ha dedicato tutta la sua vita ai valori e agli ideali in cui credeva, e tutto questo è dovuto a una sua esperienza diretta, diciamo così. Io ho avuto il privilegio e l'onore di fare delle ricerche su documenti inediti che testimoniano quanto Giovanni Froscianti amasse il suo paese, nel senso l'Italia, amasse il suo paese con le Scipoli. Di fatto entra in seminario e c'è un accadimento, quindi c'è un episodio ben preciso che determina il suo allontanamento. Lui addirittura fugge dal seminario. E ho avuto modo di leggere le lettere del Vescovo, questa ve la cito proprio molto brevemente. Il Vescovo scrive al Consiglio Comunale di Colle Scipoli per chiedere di mandare un'altra persona in seminario, perché a seguito della soppressione del monastero di Santa Cecilia, come ricompensa, c'era la possibilità di mandare due alunni gratis in seminario a Narnia. E uno di questi fu Giovanni Froscianti, che fuggì, e dopo questa fuga il Vescovo disse: se volete io ve lo posso anche riprendere, non c'è problema, però mandatemi un altro che abbia a rimediare di questo atteggiamento. Poi di lì è iniziata tutta la carriera, tra virgolette, politica.
Poi è stato appunto, ha partecipato alle imprese di Garibaldi, è stato segretario anche di Garibaldi.
Segretario, no? Durante, è stato sempre a fianco di Garibaldi. Lo stesso Garibaldi ha chiesto a lui di curarsi della tenuta a Caprera mentre il generale era presente a Roma in Parlamento, e ho avuto l'onore di poter leggere la corrispondenza tra Garibaldi e Giovanni Froscianti, corrispondenza che è tuttora presso custodita, diciamo così, dagli eredi, Giovanna Froscianti e Giorgio Froscianti, che saluto con molto affetto. È un po' di tempo che non ci vediamo, ma conto al più presto di poterli andare a trovare di nuovo, che hanno messo a disposizione questi documenti unici oltre ai loro cimeli.
Speriamo che si possa anche valorizzare meglio rispetto a quanto è stato fatto oggi il personaggio di Froscianti anche dal Comune di Terni, perché insomma, si creasse un piccolo museo magari o qualcosa che permettesse, no, di valorizzare anche questa eredità importante. Appunto, anch'io ho avuto il piacere di conoscere Giovanna Froscianti, è stata fatta anche una mostra con le Scipoli qualche tempo fa, molto interessante, quindi c'è credo grossa disponibilità da parte loro, quindi ci appelliamo anche al nuovo assessore alla cultura perché insomma si valorizzi anche questa dimensione risorgimentale di Colle Scipoli. Allora, torniamo a Jazz It Fest, ci immergiamo proprio nell'atmosfera perché ci vediamo delle immagini che sono tratte proprio dal DVD ufficiale che è stato realizzato, che è stato prodotto da Vani Editore riguardante la prima edizione del Jazz It Fest, e poi abbiamo le interviste di Martina. Tu chi hai intervistato, Martina?
Allora, io ho intervistato due volontarie che vengono da molto lontano, una dalla Calabria e l'altra dal Trentino, quindi per far vedere quanto effettivamente ha avuto importanza anche a livello nazionale il Jazz It Fest. L'altra intervista invece è stata fatta da Alberto Rossetto, uno dei cofondatori della Milk, che è una casa discografica e che appunto ha potuto esporre tutte le proprie attrezzature e permettere ai musicisti di suonare all'interno di una casa privata aperta appositamente per loro a Colle Scipoli, insomma, alla fine di giugno.
Ancora Jazz It Fest. We'll be right back.
compagnia di Alberto della Milk, che per la prima volta quest'anno si trova al Jazz It Fest qui a Colle Scipoli. È molto importante quello che avete fatto voi, perché siete riusciti a ricostruire uno studio di registrazione all'interno di una casa privata.
Esatto, abbiamo portato tutte le nostre strumentazioni da Roma, le abbiamo portate a Colle Scipoli e abbiamo allestito un vero e proprio studio di registrazione per dare la possibilità a tutti i musicisti di conoscersi, incontrarsi, suonare e lasciare la firma al Jazz It Fest. La loro firma che poi noi vogliamo prendere, raccogliere e mettere su SoundCloud in streaming, in modo da fare un documento di quello che è il jazz qui.
E quindi voi praticamente aprirete il vostro studio di registrazione a tutte le band che vorranno venire a suonare qua.
Esattamente, ma non solo, perché con la Milk noi facciamo produzione a 360 gradi. Quindi apriamo lo studio di registrazione, abbiamo la nostra grafica che farà delle immagini ad hoc per loro, presenteremo i video che abbiamo fatto, perché ci occupiamo anche di video, parleremo, e soprattutto la cosa che più ci interessa è parlare di produzione, parlare di musica e di come poi una band, un artista può raggiungere il proprio pubblico.
Esatto.
Perché la cosa fondamentale oggi non è soltanto suonare, è fare la propria musica e farla parlare con un pubblico, avere una fan base, avere qualcuno a cui comunicare, se no la musica si ferma lì.
Esatto.
Per Milk il progetto è quello di creare dei progetti musicali che abbiano quella direzione lì, che siano uniformi e forti verso quella direzione lì.
E che tipo di feedback avete trovato da parte degli abitanti di Colle Scipoli, che appunto vi hanno aperto le porte di casa?
Ci hanno ospitato, ci hanno dato tutta la corrente, il frigorifero, gli spazi, ci hanno messo in ordine la casa. Ospitalità totale, quindi è fantastico, cioè è un posto bellissimo. L'abbiamo conosciuto nella sua seconda edizione e speriamo veramente di farle tutte, perché è fantastico.
Allora, ciao Cristiana, ci troviamo al Jazz It Fest qui a Colle Scipoli. Tu sei una delle volontarie che quest'anno faranno parte appunto di questo grande festival del jazz italiano. Come sei venuta a conoscenza quindi della possibilità di fare la volontaria qui?
In realtà ho un'amica musicista che mi ha parlato di questo festival, quindi sono andata poi a indagare un pochino in internet, ho visto che c'era la possibilità di venire come volontari, siccome sono occupata anche in passato di jazz, mi interessava il concetto di questo festival molto nuovo, molto diverso da tutti gli altri, l'idea di questo paesino interamente dedicato al jazz e alla musica, ero molto incuriosita, quindi ho detto insomma proviamo a vedere che succede.
E finora quindi insomma sei soddisfatta di quello che hai trovato?
Sì, per il momento sì, il posto è molto molto carino, gli altri volontari sono tutte persone molto, anche molto piacevoli con cui avere a che fare.
Ciao Flavia, tu ti trovi qui all'ingresso del Jazz It Fest, quindi tu ti trovi al Jazz It Point esattamente. E, allora, come sei venuta a conoscenza della possibilità di fare la volontaria qui a Colle Scipoli?
Beh, allora innanzitutto bisogna dire che io ho sempre amato il jazz, sin da piccola frequentavo questa tipologia di ambienti, grazie all'educazione musicale ricevuta da mio padre. Ho conosciuto Jazz It lavorando all'Auditorium Antonianum a Roma il 30 aprile all'International Jazz Day. Ho conosciuto appunto Jazz It, tutti i vari collaboratori, mi è piaciuta molto la rivista e quindi ho cercato di
entrare nel vivo.
Sì, ho cercato di entrare nel vivo e quindi ho preso a cuore questa cosa del volontariato. Tra l'altro c'è una bella atmosfera in tutto lo staff, insomma, si respira una bella aria. Cioè, crediamo proprio nella cooperazione, nel lavoro di squadra per rendere.
E questa era appunto Martina che ha intervistato i volontari di Jazz It Fest al Bon Guillon.
Eccoci qua. Lui, uno dei protagonisti del Jazz It Fest, in particolar modo ha curato il mercatino che si trovava di fronte a Palazzo Catucci, quindi per tutta la durata delle due edizioni del festival ti abbiamo trovato lì.
E, allora, vicino casa tua tra l'altro, esatto. Perché tu abiti proprio da quelle parti.
Fare un mercatino davanti a casa insomma è una cosa che apprezzo.
Direi no, e noi invece abbiamo apprezzato moltissimo tutti gli artisti che hai portato insieme a te. E voi però diciamo che non è la prima volta che lavorate insieme.
No, noi facciamo di solito le rievocazioni storiche, quindi medievali, celtiche, ci conosciamo per la maggior parte da tanti anni, ci vediamo una volta l'anno, a volte neanche. Quindi sono tutti artigiani che ognuno fa il proprio lavoro con le proprie mani e vende il lavoro fatto da sé. E quindi era importante comunque che il mercatino fosse centrato sull'artigianato, sul lavoro fatto da sé e non sul commercio, cioè chi compra e poi rivende roba fatta da altri. Gli dà anche comunque un tocco di improvvisazione il poter farlo a mano. C'è quell'amico con legno che ha fatto dei cucchiai a forma di nota musicale appositamente, sì, per il jazz.
L'abbiamo visti, sì sì, no, erano molto molto carini, sì sì, li abbiamo notati. Tu invece cosa portavi, qual era?
Ma io ho le mie sculture su legno, diciamo che da quando sono a Colle Scipoli mi sono appassionato di scultura su legno, poi alla festa medievale di Colle Scipoli faccio il giullare e al jazzit anche senza il costume non ho potuto fare almeno di fare un po' di giullarate. Diciamo.
Ecco, tu sei un giullare professionista, cioè tu giri appunto, stai a Colle Scipoli, lo fai in tutte queste occasioni, poi giri anche l'Europa, non soltanto l'Italia.
No, solo l'Italia per adesso.
Solo l'Italia?
Solo l'Italia per adesso.
La Francia la snobbi, giustamente.
Sì, ovviamente.
Senti, e tu allora, adesso non l'ha portato oggi, però Albon ha un libricino che l'hai fatto tu.
Sì, dove ci metto le storie, diciamo le piccole storie che conosco, che ho raccolto nei diversi libri, storie che mi hanno raccontato, poi consegno quel libro alla gente che mi sta davanti, ognuno apre il libro a caso, sceglie una storia.
Ecco, ci racconti, sì, Albon, una di queste storie magari che riguarda proprio il borgo di Colle Scipoli?
Beh, infatti c'era quindi quel personaggio di Colle Scipoli che all'inizio del secolo...
So che mattina è bella, ma devi guardare me, se no non stai in favore di camera.
Ah, ok. Negli anni 20 c'era questa signora che si chiamava Virginia Fontana, che era conosciuta come la strega di Colle Scipoli, che oggi la chiameremo una magnetista. Lei era capace con le mani di sentire se una persona stava male, che cosa aveva, ma poi non è che lo curava, lo mandava dal medico sempre con una diagnosi azzeccatissima. Non chiedeva soldi, cioè non voleva niente, semmai qualcosa da mangiare, ma anche niente. Cioè aveva questo dono e lo usava con sincerità, veramente con amore e con passione. Ed era diventata così famosa che qualche anno fa, vicino a Montopoli in Sabina, cioè quasi 100 km da Colle Scipoli, un signore mi ha raccontato una storia di famiglia proprio su quella signora, che diceva che suo prozio un giorno era andato a Colle Scipoli perché voleva farsi dire qualcosa dalla signora Fontana. Sapendo che lei non voleva niente, si porta dietro due galline. Strada facendo, una delle galline prende e scappa via per il bosco. Questo gli corre dietro, non la prende, gli corre dietro, non la prende, gli corre dietro, non la prende, e dopo un po' comincia a imprecare, e gli dice che te piassi in accidenti, a te chi ti mangerà, e dice la gallina. Vabbè, riprende la gallina, arriva con le Scipoli, si fa dire quello che voleva farsi dire dalla signora Fontana, gli porge le due galline, e lei prende una gallina e dice questa me la mangio, quell'altra invece te la mangi te. E questa è la storia che nel mio libricino si chiama Potere delle parole, quindi la racconto in giro per tutta l'Italia, perché quella signora era riuscito a capire il potere della parola attaccata su quella gallina, che comunque ci fa pensare di quello che si può dire degli altri.
E senti, di fare anche attenzione quando parliamo, naturalmente, a questo
quando mangiamo
punto,
il pollo.
Esatto, anche.
Ci sono altri episodi legati a questa figura, la magnetizzata, di cui ho letto addirittura, era citata su un libro scritto su delle memorie dei frati carmelitani di Terni, i frati di San Valentino, che durante la Seconda Guerra Mondiale, quando erano sfollati ovviamente lontano, insomma avevano perso del materiale, delle cose che avevano nascosto per non perderle, il materiale che apparteneva a un laico, insomma. E questo laico aveva chiamato la magnetizzata per ritrovare, era una radio mi sembra, insomma la magnetizzata aveva azzeccato dove stava questa radio che lui aveva nascosto per non farla prendere dai tedeschi.
Poi un altro episodio che dice bene anche il grande cuore che c'era questa donna, mi dicevano che proprio in periodo di guerra le mamme di Colle Scipoli andavano da lei per sapere come stavano i figli. E quindi se i figli stavano bene, lei diceva semplicemente non ti preoccupare, tuo figlio sta bene. E se il figlio era morto, non è che diceva che era morto, diceva semplicemente non lo sento. Cioè, vedete, con quale delicatezza lei usava il suo dono. Addirittura pare che un giorno sia arrivata una lettera a una madre, che una lettera a firma di Re, come diceva De André, che diceva che il figlio era morto in battaglia. La madre è andata subito dalla signora Fontana, gli ha porto la lettera, e lei ha preso la lettera e ha fatto, beh sì, se lo dicono loro deve essere vero. Però a me, infatti dopo diversi anni, il figlio tornò.
Ah, tornò quindi?
Sì.
Ci sono altri episodi?
Di episodi se ne possono citare tanti. Io quello che posso dire è una testimonianza diretta, quella di mio padre, anche perché io e la mia famiglia abitavamo, cioè si abita ancora a 30 metri da quello che era il suo palazzo. E mio padre mi racconta sempre che quando lui era bambino giocava, stava sempre lì vicino a quella che i collescipuleani chiamano Sora Virginia, perché questo è il nome con cui affettuosamente veniva chiamata, e lui ha assistito diverse volte a proprio la caduta in trance della medium. Quindi proprio mi ha detto che di punto in bianco lei si sdraiava sul letto ed era come fosse morta. Poi si risvegliava e parlava con le persone che l'andavano a interpellare. Quindi, ed è un personaggio che è stato preso molto molto sul serio, perché scientificamente non sono riusciti a dimostrare il contrario, nel senso che hanno appurato che aveva queste proprietà.
Quando è morta?
È morta negli anni 50-60, se non mi sbaglio.
Allora, siamo quasi in chiusura, quindi noi dobbiamo ricordarvi che il nostro programma promosso con il ladrocinio dell'AICI, Associazione Internazionale Comuni Improbabili, di cui Martina ora ci offrirà una testimonianza appunto su alcuni piccoli paesi. Con le scivole abbiamo visto il prestigio che ha, ma ci sono anche paesi molto più piccoli e anche curiosi, no?
Esattamente, sì. Il primo paese di cui abbiamo trovato qualche informazione si trova in Norvegia. Questo paese si chiama Longyearbyen ed è il paese dove non si può morire. Ovvero, diciamo, per meglio dire, si può morire ma non si può essere sepolti, perché le temperature estremamente fredde che ci sono in questo paese non permettono ai corpi di decomporsi correttamente, e per questo motivo dopo l'epidemia di influenza del 1917 sono state evitate tutte le sepolture all'interno della città. Passiamo poi a un paese che invece si trova nella nostra regione, è un paese abbandonato, si chiama Umbriano, venne costruito nell'890 dopo le incursioni saracene, perché si trova su una posizione particolarmente favorevole per vedere tutta la vallata circostante, ma dato che era privo di collegamenti stradali ha subito un progressivo spopolamento e dal 1950 risulta essere totalmente abbandonato. Poi abbiamo cercato qualche paese tra i meno abitati. Uno si trova in Svizzera, si chiama Glarona, che tra l'altro è anche il nome del cantone. E qui sono talmente pochi gli abitanti che addirittura si riuniscono in assemblea e votano per alzata di mano.
Tutti quanti.
E tutti quanti. Poi abbiamo trovato un altro paese nel Nebraska con un solo abitante, appunto questo abitante esclusivo dal 2004. L'ultimo invece, torniamo appunto sempre nella nostra regione, si chiama Macerino, si trova nel comune di Acquasparta. Secondo i dati Istat del 2001 gli abitanti sono esclusivamente 7 e anche questo paese ha subito un progressivo spopolamento, anche se ha insomma una storia più che millenaria.
E adesso quindi sono meno di 7.
Sono meno di 7 adesso probabilmente.
E
sì.
Salutiamo anche
Camilla, sì,
Camilla
sì,
che
salutiamola.
È di Marcellino.
Sì,
cioè,
esatto.
C'ha dei legami lì. A proposito di legami, appunto io così in chiusura indosso la maglietta della Corsica, che è una regione molto, appartiene diciamo sotto la giurisdizione di Albon, ovviamente, ma in realtà è una regione, una piccola Umbria, perché esatto, come territorio più o meno è lo stesso, e ci sono anche dei paesi che sono doppioni, perché c'è Bastia, c'è Calvi.
Esattamente, quindi... tra l'altro a questo proposito vorrei salutare una mia amica che è appunto corsa, e negli anni dell'università molto spesso abbiamo parlato di questi dialetti e mi ha fatto anche ascoltare
dialetto
canzoni
uguale, alternato,
molto praticamente simili, sì,
allora,
effettivamente.
Il Bastia, lo slogan della squadra di calcio del Bastia è "Uniti vinceremo".
Esattamente.
Però,
sì.
Ci siamo. Allora, io vi ricordo anche il numero di adesso, l'ultimo numero uscito, il 49, che potete trovare gratuitamente al Cenacolo San Marco o in giro per la città, oppure ve lo scaricate il PDF dal nostro sito www.reteblu.org, sito dove potete anche rivedere tutte le nostre puntate, che invece su Teleterni potete vedere il giovedì alle 21, il venerdì alle 15.30 e il martedì alle 10. Io ringrazio i nostri ospiti, Roberto Lorenzi, vicepresidente della Prologo di Collescipole, Albon Guillon, artista collescipolano di importazione, Martina Stella della nostra redazione, Michael Spezzi, Gianluca Lucchetti in regia e ovviamente ci vediamo la settimana prossima. A presto.